Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。ずっと抱えていた熱くなる。
Fantascientificast presenta La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Sesta fermata. Una giapponese a Roma. Chiacchierata con Junko Terao.
Sesta puntata della sindrome di Inomaru, lo spin-off di Fantascientificast dedicato alla quotidianità del Sol Levante. E come al solito e come nelle ultime puntate, anche oggi abbiamo con noi una prestigiosa ospite. Abbiamo con noi Junko Terao, di cui Marco ci fa una breve scheda di presentazione.
Beh, dunque, lei, Junko Terao, è poi ce lo dirà lei, comunque è editor per la parte asiatica di Internazionale. E era tanto che volevo invitarla in questo augusto consesso, perché appunto lei anche è per metà italiana e metà giapponese, e l'occasione è stata con l'uscita di questo numero speciale su Tokyo di Internazionale, un numero in cui essenzialmente nella tradizione internazionale vengono trattati in maniera molto approfondita in questo caso Tokyo, le Olimpiadi e tutta la situazione in Giappone, però partendo dai giornali giapponesi o anche il Japan Times, che è giapponese ma insomma però in lingua inglese. Quindi a parte leggetevi assolutamente questo numero, perché è bellissimo e racconta molto meglio gli aspetti, non solo quelli fulgidi ma anche più scuri o più sfumati di questa città, questa metropoli, e appunto il merito di Junko. Quindi passiamo la parola a lei. Grazie di essere qui.
Grazie a voi per l'invito, molto gradito.
Dunque, allora cominciamo da questo numero. Quanto sangue hai verso? È un numero corposo, insomma, poi anche non è stato, immagino, banale.
Allora sì, è un numero corposo, sangue versato, diciamo così, in senso lato. E sangue e sudore abbastanza, insieme al mio collega Daniele Cassandro, che è il responsabile di questi numeri speciali che noi abbiamo cominciato a pubblicare dall'autunno scorso. Questo è il quarto numero ed è il primo dedicato a una città. Sì, abbiamo lavorato tanto con dei collaboratori bravissimi, perché avevamo due collaboratori in Giappone, Marco Zappa e Flavio Parisi. Molte riviste, dunque parto dall'inizio, come hai detto tu Marco, l'idea era il più possibile di parlare di Tokyo attraverso la stampa giapponese. Cioè il valore aggiunto di questa pubblicazione doveva essere il fatto di rendere fruibile a un pubblico che non parla il giapponese e che non legge il giapponese soprattutto gli articoli che la stampa giapponese pubblica su Tokyo, per far vedere, per mostrare un altro punto di vista. Spesso, essendo Tokyo una città geograficamente anche in un certo senso culturalmente lontana, anche se molte cose della cultura giapponese, Tokyo in particolare, ci arrivano da tanti anni in Italia, però in realtà rimane un luogo lontano e quindi, come spesso succede, tende a essere raccontata, il Giappone in generale tende a essere raccontato attraverso dei comodi stereotipi, ma come è normale che sia, insomma. Quello che abbiamo cercato di fare il più possibile, appunto scegliendo anche di pubblicare il 90%, cioè di fare di questo speciale per il 90% una pubblicazione fatta con la stampa giapponese tradotta in italiano, lo scopo è stato quello di provare a raccontarla attraverso aspetti meno noti. Ci ha scritto un lettore settimana scorsa lamentandosi perché non trovava, non aveva trovato riferimenti, articoli su manga, anime, la cultura pop, ed è vero. In questo numero sì, c'è solo, per quanto riguarda la cultura pop, c'è solo un articolo su Harajuku, uno dei pochi che non sono da fonte giapponese, perché la fonte è Quartz, americana, su la fine di Harajuku come quartiere che detta la moda di strada. Harajuku è quel quartiere vicino al Meiji Jingu, se qualcuno è stato a Tokyo, insomma il riferimento importante è quello, e da cui arrivano tutte le immagini di queste ragazzine, in particolare femmine, ma anche ragazzi, vestiti nella maniera più stramba. Moda di strada che ha influenzato anche poi stilisti non solo giapponesi, ma insomma è stata per anni, soprattutto negli anni 90, un riferimento per la moda, e spesso Tokyo è stata raccontata anche attraverso queste immagini. Ecco, adesso quello che dice l'articolo di Quartz è che questa tendenza si sta un po' esaurendo. Ecco, prima c'erano tante riviste dedicate solo a Harajuku, alla moda di Harajuku, adesso queste non ci sono più. E adesso tutto perché appiattito dal successo di catene come catene onnipresenti come Uniqlo, come H&M, anche catene di abbigliamento stranieri, che però diciamo hanno il vantaggio di offrire a poco prezzo vestiti, ma vestiti tutti uguali, più o meno hanno uniformato lo stile. Questo è quello che lamenta l'articolo di Quartz Harajuku. Però ecco, a parte questo, nel resto del numero non si trovano effettivamente articoli sulla cultura pop, sul J-pop, sulla musica, sui manga. Sì, c'è un estratto di un manga molto, molto carino, molto alla carino, fine, molto... Shinya Shokudo, sì, da cui è stata fatta anche una serie TV che si trova anche su Netflix Italia. Però ecco, per il resto non c'è, non perché non riconosciamo, non volessimo trattare anche di quell'argomento non ne riconoscessimo l'importanza, perché è innegabile l'importanza della cultura pop giapponese nella esportazione del Giappone, dell'immagine del Giappone all'estero. Però è anche vero che purtroppo spesso passa quasi solo attraverso quello, oltre che attraverso il cibo, ovviamente, e solo un certo tipo di cibo. Diciamo che dal sushi e dal sashimi, adesso recentemente in Italia siamo passati al ramen, l'Italia ha scoperto il ramen, stanno aprendo un sacco di ristoranti, di ramen-ya, di ristoranti che servono ramen, a Milano e a Roma, per esempio. E noi volevamo invece passare attraverso altro. In fondo, come i giapponesi non mangiano solo sushi, sashimi o ramen, non leggono solo manga, non si vestono solo come le ragazze di Harajuku, volevamo un po' offrire un panorama più ampio e anche più ordinario, volendo, o comunque attraverso la vita ordinaria, per esempio la vita dei vicoli. Una cosa che abbiamo scelto di fare è di raccontare come la vita di Tokyo si svolga molto, non tanto sul mega incrocio di Shibuya, che è una delle immagini simbolo di Tokyo, no? L'incrocio pedonale che tutti conoscono.
Quello con le diagonali anche.
Quello con le diagonali, esatto. Questo incrocio appunto con due diagonali che formano una croce, e quando scattano i semafori verdi, le masse di gente, in effetti è molto suggestivo, è molto anche insomma interessante e divertente da andare a vedere sicuramente per chi non è mai stato a Tokyo. Però in realtà la vita dei tokiesi si svolge molto anche, uno, nei treni. Infatti c'è un articolo dedicato ai treni, anzi due, un racconto e un articolo dedicati ai treni, perché a Tokyo i treni sono uno spazio fondamentale e anche qui simbolo della città. E poi nei vicoli, cioè nei quartieri. In realtà Tokyo è fatta di tanti quartieri, piccoli quartieri dove tutto è a misura d'uomo, dove le strade sono strette, dove appunto ci si incontra nei negozietti, nei piccoli localini.
Giunco...
È una dimensione molto intima che viene, non viene spesso raccontata, secondo me.
Si può dire che sono una serie di, come dire, che è un mosaico di paesi? Di paesi in senso, una serie di piccoli paesi messi un attaccato all'altro?
Allora, paesi forse è un po' troppo, nel senso che non sono così diversi l'uno dall'altro. Certo, ogni quartiere ha la sua particolarità, ma in realtà c'è un'uniformità generale, insomma, abbastanza così marcata, nel senso che ci sono quartieri dove questa vita nei vicoli è più, quartieri ovviamente quartieri residenziali, oppure, ma anche i grandi quartieri, un grande quartiere come Shinjuku, per esempio, ha al suo interno anime diversissime, e anche lì, anche a Shinjuku ci sono i vicoli, cioè anche a Shinjuku è possibile trovare una dimensione intima, per esempio nei micro localini di Golden Guy, che sono due incroci di quattro viuzze, dove ci sono piccoli bar uno dopo l'altro con massimo 8 posti a sedere, e quindi dove è possibile anche per uno straniero, sempre più è conosciuta dagli stranieri questa zona, è possibile anche per uno straniero interagire con i giapponesi, con gli avventori del locale con cui ci si trova gomito a gomito, insomma, una cosa che forse appunto un occidentale immagina sia abbastanza difficile, no? Interagire con i locali. E invece si scopre che è possibile, si scopre che appunto accanto ai mega grattacieli di Shinjuku e alle sopraelevate e a questi scenari da Blade Runner che ci sono, e però attraverso cui appunto viene rappresentata la città, la metropoli, troppo spesso unicamente attraverso questi panorami, questi scenari, accanto a questo appunto c'è molto altro, e abbiamo cercato di raccontarlo attraverso diversi articoli all'interno di questo speciale. Per cui ecco, sì, questo il lettore che si è lamentato aveva ragione, però ecco, il motivo per cui non ha trovato, è rimasto insoddisfatto, è che cercava qualcosa che abbiamo scelto di omettere, insomma, dovendo. Ovviamente non pretendevamo di essere esaustivi, no? Nel dedicare un numero speciale a Tokyo, non, di certo non pensavamo di coprire tutti gli argomenti, ma abbiamo dovuto fare una scelta, e ecco, la scelta è stata questa.
Magari è corretta, perché sì, comunque appunto è come i giapponesi di Tokyo fruiscono della loro stessa vita, e in realtà il pop ha influenza, sì, e anche l'animazione, però in maniera ridotta rispetto appunto a come la logistica, come dici tu, del paesino, comunque del quartierino, come si muove in termini di locali, scuola, supermercato, che appunto è molto localizzata. A Roma un po' questa cosa si vede ancora, ma è sempre più rara, più da periferia, se vogliamo, però è così, su questo certo. Mi ci sono ritrovato leggendo, insomma,
mi fa piacere.
È uno dei lati di Roma che adoro, che rispetto a Milano è più, da sempre più l'idea di un super paesone, c'è molta più, come posso dirvi, interazione fra gli abitanti del singolo quartiere che non a Milano, ecco.
Sì, assolutamente, a Roma la vita di quartiere è fondamentale, ma diciamo ci sono quartieri da cui è difficile uscire, ma non è difficile perché non ci sia la possibilità di uscire, ma perché spesso appunto la gente fa vita di quartiere e difficilmente sceglie di spostarsi in un altro. Quindi sì, Roma come Tokyo è fatta di piccoli paesini. Poi diciamo, Tokyo ha un sistema di trasporti per cui che Roma, ecco, solo in fotografia può sperare di avere, però ecco, sì, è vero, c'è una similitudine tra Roma e Tokyo, questo sì.
Poi i treni permettono appunto no, io leggevo che il tempo medio per recarsi al lavoro andava dall'1:30 alle 2 ore, per cui è chiaro che uno poi può fare una vita locale, soprattutto la famiglia forse, poi il salaryman si riversa nell'ora di punta in quel il folle incubo che è tutta la zona dentro la Yamanote. Però
Marco, il tragitto è 1:30, ma in chilometri quant'è che è?
Dipende molto da che treno prendi, quante fermate fai, eccetera. Per esempio c'era una studentessa che veniva con lo Shinkansen, quindi comunque ci metteva un'ora, però veniva da tutti i giorni con lo Shinkansen, da non so se era 80 chilometri.
Ecco, no, perché praticamente quei tempi percorrenza qui li abbiamo a Milano, ma a 15 chilometri di distanza, col treno.
Sì, diciamo col treno in un'ora... Ma dipende anche se devi fare pezzi a piedi, eccetera, però puoi tranquillamente attraversare la città da parte a parte, diciamo.
Sì.
Come al solito ti perdi nell'ultimo miglio, no? Perché comunque devi fare un pezzo a piedi o cambiare. Io, per esempio, per andare all'istituto dove sto adesso, devo prendere 3 treni, quindi in realtà poi perché anche Tokyo è molto radiale come sistema di trasporti, mancano un po' quelli tangenziali, quindi devo fare uno zig zag, però c'è chi per esempio attraversa da parte a parte, c'è un coso veramente insomma il salaryman viene molto stressato se deve stare veramente alle 9
e comunque breve diciamo pop-up di attualità, l'altro giorno praticamente hanno ufficializzato che le ferrovie nord, anzi le Trenord di Milano, che sono praticamente le ferrovie che coprono abbastanza tutta la regione, sono praticamente verranno scorporate da quell'agreement che c'era con le ferrovie dello Stato, e Fontana, il presidente della regione Lombardia, ha detto che il modello sarà quello giapponese.
Ah,
il modello sì,
vabbè, esatto.
Il modello
aziendale.
Comunque non tocchiamo quel tasto. Giunco, andiamo un pochino più sul fra virgolette personale. Te da come posso dirti, è brutto il, non so il termine, però è, diciamo, donna che di due mondi, nel senso sia che come Marco hai il come dire, vivi a cavallo dei due mondi, il Giappone sotto tutti i vari aspetti, come lo vedi? Bella, cioè una serie di podcast solamente per questi. Per questo.
Ma come lo vedo? Diciamo da spettatrice e da... Allora, sì, diciamo una cosa. Io, appunto, come diceva Marco presentandomi, sono figlia di padre giapponese e madre italiana, sono però nata e cresciuta in Italia. Questo non toglie che, insomma, che una parte di me sia tenda verso il Giappone, ecco, e che buona parte della mia vita, attraverso gli studi, attraverso il lavoro, è un po' stata dettata da questa, così forse, desiderio di colmare un gap, una lontananza, non solo fisica, insomma. E quindi, come vedo il Giappone? Da a livello personale, insomma, appunto, il Giappone, io ho vissuto solo per periodi brevi, non per anni, continuativamente. Lo frequento abbastanza spesso, però, insomma, non ho lunghe esperienze di vita in Giappone, quindi, diciamo, nel bene e nel male, ecco. Quindi le difficoltà del vivere in Giappone, per una donna, per esempio, ma in generale le difficoltà del vivere in Giappone per tutti, ecco, queste non le ho mai provate, le conosco per, appunto, per esperienze di altri, ma non
per riflesso, diciamo.
Esatto. E da giornalista, il Giappone lo vedo come un paese molto interessante da osservare adesso, nel senso che ha, per esempio, con l'Italia diversi aspetti in comune, a partire dal più scontato, che è l'invecchiamento precoce veloce della popolazione, per esempio. Giappone e Italia sono tra i paesi dove la popolazione è la porzione anziana della popolazione è più alta in assoluto, insieme anche alla Corea del Sud, dove la natalità è tra le più basse, e quindi questo crea diversi problemi, diverse conseguenze di tipo sociale sicuramente, e economico. Per esempio, le pensioni sono un grosso problema anche in Giappone, come in Italia. È interessante da osservare, perché anche perché, per esempio, come in Italia, anche le giovani generazioni giapponesi vivono e scontano sulla loro pelle una condizione relativamente recente, anzi, per il Giappone ancora più, insomma, del tutto inedita, fino a, diciamo, gli anni 90, metà fine anni 90, cioè quella del precariato. Per cui, esattamente come succede in Italia, anche le giovani generazioni di giapponesi scontano questa nuova condizione, e questo è anche qui con delle conseguenze interessanti sulla società, anche non solo negative, non solo per forza negative, perché rispetto a una volta, quando il lavoro era per la vita, quando finita l'università si trovava subito lavoro e più o meno rimaneva quello per il resto della vita lavorativa di una persona, oggi nella precarietà c'è però più anche una libertà maggiore rispetto a come ci si organizza la vita, a come una libertà maggiore di scelta anche, appunto, di scelta di quello che si vuole fare, ecco. Ovviamente la situazione dell'impiego, per esempio, rispetto all'Italia è diversa in Giappone, cioè la disoccupazione è aumentata, ma diciamo,
rispetto alla nostra,
beh sì, insomma, non c'è paragone, per cui, ecco, parliamo di un precariato in una condizione ancora privilegiata rispetto a quella dell'Italia, ecco. Per questo, in questo senso dico, ci sono anche aspetti positivi, appunto, per esempio nella maggiore libertà di scelta.
Perdonatemi, una domanda che mi dimentico sempre di fare, ve la faccio sia Giunco come conoscitrice, ma anche Marco come, diciamo, come uomo sul campo. Il sistema pensionistico giapponese com'è? Analogo a quello italiano o diverso? Cioè, nel senso, si basa anche lui sul discorso contributi, eccetera, eccetera?
Vai, Marco.
Beh, sì, dunque, premesso che non lo so, comunque sì, nel senso che c'è una pensione se tu paghi un minimo, anche se sei casalinga, anche insomma, se sei casalinga o se non te la paga la ditta, tu puoi pagare una pensione pubblica e quindi poi alla fine, quando vai a 65 anni, che è l'età pensionistica, ti viene pagato un minimo. Di solito la pensione viene gestita dalla ditta presso cui lavori, appunto un tempo era una per tutta la vita, adesso col fatto che cambia, non so quanto sia intricata il ricongiungimento della struttura pensionistica. Però appunto quello che diceva Giunco è corretto, cioè il problema è che adesso il Giappone, non avendo praticamente immigrazione di sorta, solo pochissime persone che con la scusa del training in realtà venivano sfruttate anche loro, non è chiaro da di qui a 10-20 anni chi pagherà queste famose pensioni. Cioè la curva demografica sembra, appunto come dice Giunco, uguale a quella italiana, anche perché non viene per nulla incentivato fare figli, cioè una donna di per sé non viene incentivata a fare figli, soprattutto se lavora, ma in generale non ci sono le infrastrutture, sempre parliamo comunque anni luce rispetto all'Italia, però non ci sono gli asili, le infrastrutture, tutta una serie di cose che ti semplificano la gestione del bambino, soprattutto nei primi anni. Quindi questo fa sì che appunto l'invecchiamento aumenta sempre di più, si vede anche perché mancano infermieri, cominciano a mancare tutta una serie di servizi essenziali o di qualifiche essenziali, e quindi vabbè, cioè, ogni tanto si vede il robot che solleva l'anziano eccetera eccetera, ma insomma non so se Giunco tu come la vedi, ma non è
direi che non può essere quella la risposta. Ma infatti recentemente, neanche un mese fa insomma, il governo parlava di una piccola apertura rispetto alla realtà di oggi, l'apertura all'esterno, agli immigrati. E come dicevi tu Marco, il Giappone ha un numero di immigrati risibile, anche se nonostante diciamo la forza lavoro in Asia, negli altri paesi asiatici disposti ad andare in Giappone a lavorare, ci sarebbe come, però il Giappone ha sempre chiuso le frontiere, ha sempre appunto inventato solo alcuni così meccanismi, escamotage per far arrivare forza lavoro da sfruttare, appunto per esempio questi schemi, questi accordi con governi del sud-est asiatico per far arrivare persone da formare, dove però appunto di formazione c'era ben poco, c'era solo sfruttamento. Però è anche vero che ci sono alcuni settori fondamentali, importanti dell'economia giapponese, la Confindustria giapponese per esempio, o anche il settore dell'agricoltura, che ha un peso politico molto forte, perché il settore dell'agricoltura è una base importante dell'elettorato del Partito Liberal Democratico, del partito al governo anche adesso. Ci sono spinte da parte di questi settori dell'industria, dell'economia, per una maggiore apertura, perché hanno bisogno di forza lavoro e in Giappone non la trovano. In settori come appunto l'assistenza, l'assistenza agli anziani, ai malati, nel turismo, perché il Giappone in questi anni, questa è anche una delle ragioni per cui la nostra scelta è caduta su Tokyo e sul Giappone, è che il Giappone sta vivendo un boom di turismo incredibile negli ultimi anni, e mancano ancora anni ancora 2 anni alle Olimpiadi del 2020 che si terranno a Tokyo, dell'evento appunto su cui si sta incentrando tutta la promozione turistica del Giappone. E quindi il turismo è un altro, l'accoglienza dei turisti è un altro settore in cui c'è proprio bisogno di personale, e però questo personale non c'è. Per cui è molto probabile che presto il governo di Shinzo Abe si deciderà a cedere alle pressioni che vengono da queste dalla Confindustria e dall'agricoltura e per aprire appunto a forza lavoro non qualificata e impiegabile appunto in questi settori.
State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Rieccoci qui con Omar Serafini, Giuco Terao e il Marco Casolino, quindi ci eravamo lasciati parlando dell'immigrazione in Giappone e diciamo, tu che vedi la stampa in Italia e la stampa in Giappone, ovviamente sono anche in questo caso due mondi molto diversi come impostazione, come numeri, come cultura probabilmente, ne parlavamo prima nel fuori onda.
Sì, sono due realtà diverse. Un altro degli obiettivi, insomma, questo è un obiettivo di internazionale sempre, ma in particolare con lo speciale di Tokyo, era anche far conoscere la stampa giapponese ai lettori italiani. Sì, rispetto, diciamo. Sì, come dici tu, Marco, tra la stampa giapponese e la stampa italiana c'è una differenza abissale, prima di tutto in termini di numeri, perché appunto spesso, insomma, a volte si sente parlare dei numeri stratosferici delle vendite dei giornali in Giappone, che sono ben sopra il milione, se parliamo dei principali quotidiani come Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, mentre i principali quotidiani italiani, i due principali Corriere della Sera e Repubblica, sono ormai ben sotto le 200.000 copie. Allora, come mai questa differenza? Ci sono diversi motivi, sia dal punto di vista della cultura della lettura dei giornali, che in Giappone è molto forte. In Giappone tutti ricevono a casa la mattina un quotidiano, almeno un quotidiano. L'abitudine di avere un abbonamento ad almeno un quotidiano è molto forte, è tuttora molto forte. C'è il problema che però rischia di esaurirsi con le nuove generazioni, nel senso che ancora adesso una famiglia con dei figli adolescenti molto probabilmente riceverà a casa la sua copia dello Yomiuri o della Asahi Shimbun. Non è affatto scontato che i figli adolescenti, una volta usciti di casa, diventati grandi, usciti di casa, rinnoveranno l'abbonamento, faranno un loro abbonamento per il loro nucleo familiare. Ecco, questo quindi lo scenario anche in Giappone molto probabilmente cambierà. Un altro aspetto, un altro elemento fondamentale di questo successo delle vendite dei quotidiani in Giappone è che si basa su un sistema di consegne impeccabile che da sempre funziona. Ci sono delle ditte che fanno solo questo, cioè consegnano i quotidiani, e si sono nei decenni, diciamo, specializzati e offrono dei servizi senza i quali probabilmente i quotidiani non godrebbero di così tanto successo, di un successo simile. Per cui questo è un altro elemento che appunto è sideralmente lontano dalla situazione italiana. Dal punto di vista, ecco, non è detto che la quantità di copie vendute corrisponda per forza alla qualità, nel senso che cosa leggono i giapponesi? Cosa leggono i giapponesi? Dunque, dal mio piccolo osservatorio, appunto, io cerco il più possibile di pubblicare anche nel settimanale articoli della stampa giapponese. C'è un problema fondamentale. I quotidiani in Giappone, la stampa in generale in Giappone, si basa su un sistema ormai cristallizzato che fa sì che la qualità del giornalismo mainstream sia purtroppo non eccelsa o comunque
diciamo allineata al governo.
Molto, sì, non solo al governo, ma a tutte le varie istituzioni. Perché molto brevemente la comunicazione, la stampa in Giappone, il mondo del giornalismo in Giappone si basa su questi, sui cosiddetti Kisha Club. I Kisha Club sono i club della stampa, appunto. Ogni istituzione ha il suo Kisha Club e per poter avere informazioni, ricevere informazioni da queste istituzioni, bisogna, un giornalista deve essere iscritto a questo Kisha Club. È come un circolo a cui bisogna accedere, a cui il giornalista freelance non ha accesso. E questo spiega anche la mancanza di giornalisti, o comunque la penuria di giornalisti freelance totalmente indipendenti in Giappone. E quindi questo fa sì che più o meno tutti avranno le stesse informazioni, più o meno tutti seguiranno la linea che viene appunto offerta loro all'interno di questi Kisha Club, e questo però fa sì che appunto quello che poi arriva nelle pagine dei giornali sia appunto poco interessante, perché appunto molto allineato. Questo ovviamente senza generalizzare, ci sono le eccezioni, per carità, però ecco, tendenzialmente questo è un problema grosso del giornalismo in Giappone. Ci sono eccezioni, per esempio dentro lo speciale di Tokyo abbiamo pubblicato un articolo che parlava proprio degli immigrati a Tokyo, perché a Tokyo c'è il maggior numero degli immigrati in Giappone vive a Tokyo, e di un settimanale che è un po' una mosca bianca in Giappone, perché è un settimanale totalmente indipendente, si chiama Shukan Kinyobi, è diciamo come linea politica di sinistra, totalmente indipendente anche dalla pubblicità, si basa sugli abbonamenti e sulle vendite, e quindi insomma ecco, questo per dire che non, ovviamente non bisogna generalizzare, però ecco, se si parla di stampa mainstream purtroppo il livello non è molto elevato, ecco questo.
Junko, testate online invece? Nel senso, ovviamente di una certa autorevolezza, e non parlo del blog singolo.
Testate online, ma allora, ormai tutte le testate, direi, quasi tutte le testate hanno anche una parte online, per cui insomma, ecco, probabilmente il futuro anche dei giornali tradizionali sarà quello dell'online, con ovviamente la grande incognita che nessuno è ancora riuscito a risolvere, cioè come appunto come rendere sostenibile un giornale online senza appunto il supporto dei milioni di copie di carta vendute, no? E questo è sicuramente un problema che anche le aziende editoriali giapponesi dovranno affrontare molto presto, insomma.
Anche perché spesso sono più restie al cambiamento, no? In generale il Giappone, non solo nella stampa, ma in generale adottare queste nuove tecnologie, soprattutto per monetizzare, sempre mentre magari in America sono anche troppo zelanti, poi forniscono delle distorsioni del mercato, perché tutta il mercato della pubblicità, secondo me, e non solo secondo me, è molto distorto. Però è chiaro che in Giappone non anche vedendo le testate, insomma, non c'è molta meno pubblicità online rispetto a quelle italiane o anche americane. Poi io seguo tutto con Adblock, ma quello è un altro discorso.
Sì, no, hai ragione, ci sono certe testate italiane che è impossibile letteralmente leggere il sito, ne parlo da tecnico qua del settore, hanno una, come dire, una esperienza di navigazione veramente terrificante per colpa della pubblicità. Scusate se vi ho interrotto.
In questo, tra l'altro, internazionale insomma, no, è un'eccezione più che lodevole,
tanto di cappello.
Riesce a farlo sul cartaceo, no, soprattutto perché riesce ancora a vivere sul cartaceo. Insomma, questo è dal giorno d'oggi non so quanto sia ascoltato.
Sì, 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 no, infatti incrociamo le dita, diciamo. non vorrei, ecco, portare sfortuna, però insomma sì, reggiamo, ecco, per il momento reggiamo e ne siamo contenti, insomma, sì, è anche diciamo un attestato di fiducia da parte dei lettori, e forse e soprattutto anche un sintomo della curiosità dei lettori, dell'interesse dei lettori verso quello che succede fuori e attraverso anche, è raccontato attraverso anche la stampa dei paesi dove succedono queste cose, ecco, questo... Sì,
beh, anche perché poi insomma, non per fare le lodi, però è chiaro che questo dovrebbe fare il giornalista o l'editor, dovrebbe mediare con autorevolezza con altre, selezionando le notizie che sono autorevoli. E visto che il cortocircuito che si sta assistendo negli ultimi anni, negli ultimi mesi, in cui vero e falso, fake non fake, distorto non distorto, è tutto completamente allo stesso piano, e anche quotidiani o settimanali non pongono più l'attenzione che c'era a una certa deontologia, beh, insomma, è chiaro che poi la gente non lo so, almeno vista io da utente, ma forse tu da operatrice la vedi meglio, però se io non so di chi fidarmi, o comunque se il post di Facebook c'ha più credibilità dell'articolo scritto dal Times, ecco, citiamo
uno a caso,
è chiaro che c'è un problema, insomma.
Sì, sì, e forse appunto nel nostro piccolo il fatto che resistiamo ancora, o comunque che ci sono dei lettori che ci leggono, è la dimostrazione che nell'epoca della disintermediazione qualcuno che invece ancora appunto si fida dell'intermediario c'è. Ecco, questo secondo me è una notizia positiva, una cosa positiva, insomma, ecco, incoraggiante.
Beh, sì, perché insomma, cioè, ne abbiamo bisogno di questo.
infatti. Giunco, prima nel famoso fuori onda più volte citato, che di cui però non abbiamo registrazione questa volta, no, scherzo, nel senso che come i nostri ascoltatori sanno, sia in tutti e due i podcast, per cui sia in Fantascientificast che in La Sindrome di Nomaru, normalmente i discorsi più interessanti si fanno fuori, dopo, però stavolta non ho registrato, no, scherzo. Avevi accennato, e mi ricongiungo al discorso che hai fatto prima sulla distribuzione logistica dei giornali, che certi servizi in Giappone, che stanno, come dirti, crescendo qui in Italia ad esempio, non prendono piede in Giappone perché, come dire, esisteva già prima qualcosa di meglio.
Sì, sì, esatto, appunto, prima fuori onda parlavamo di questo articolo che è interessante, che ho letto l'altro giorno sul Japan Times, mi pare, e parlava delle difficoltà che startup della sharing economy come Uber, come Airbnb, per esempio, in Giappone incontrano una resistenza incredibile. E questo per diversi motivi, appunto, come dicevi tu, perché spesso offrono servizi di cui i giapponesi non hanno bisogno perché già esistono, già appunto diciamo Uber non prende piede, sia perché ovviamente la lobby dei tassisti è molto forte e si oppone, e quindi detta anche l'agenda. Come dire, l'agenda politica delle amministrazioni locali, e per cui appunto questo in realtà è successo anche a Roma, per esempio, dove Uber esiste ma non lavora al 100% come in altri posti del mondo. Però anche perché in realtà, per esempio, mentre a Roma i taxi non ci sono, o comunque il servizio non possiamo dire che sia impeccabile, a Tokyo, in una città come Tokyo, per esempio, sì, non c'è bisogno di Uber, di Lyft, di altri servizi, perché i taxi ci sono, offrono un servizio impeccabile, e quindi questo è uno dei motivi, o anche il delivery di cibo a casa, la consegna di cibo di pasti a casa, ma esiste già ed è efficientissimo. Spesso è il ristorante di fiducia, insomma, con cui si instaura un rapporto di fiducia, di abitudine, per cui anche quello non attecchisce. C'è un discorso anche culturale, un fattore culturale importante, che è, appunto, accennava prima Marco, una tendenziale resistenza dei giapponesi ad aprirsi alla novità. La novità soprattutto se arriva da fuori, perché non dimentichiamo che queste aziende di sharing economy appunto sono tutte straniere. Per cui c'è diffidenza, per esempio il caso di Airbnb. Airbnb, il sistema di Airbnb implica una implica una cosa che per i giapponesi è totalmente sconosciuta, cioè aprire casa propria agli sconosciuti, e in particolare agli stranieri. O comunque, se non ospitarli in casa propria, offrire, dare in affitto un proprio immobile che viene gestito, che ha dei vicini di casa, dei vicini, degli abitanti intorno che nutrono la stessa diffidenza nei confronti appunto degli sconosciuti, degli stranieri, se poi stanno solo per pochi giorni, figuriamoci, cioè la paura che non si adattino, non seguono le regole di buon vicinato che tutti seguono impeccabilmente, a cominciare da come si sistemano, come si buttano i rifiuti nel condominio o cose simili, cioè proprio questioni pratiche, c'è una diffidenza che appunto Airbnb, per Airbnb è una bella sfida. Infatti per esempio il governo di Kyoto, l'amministrazione del comune di Kyoto, ha posto un limite incredibile ai giapponesi che comunque c'erano, perché Airbnb è arrivata sul mercato giapponese e esistono giapponesi che affittano o camere nelle stanze, nelle loro case, o appartamenti ad hoc ai turisti. Però ecco, per esempio l'amministrazione di Kyoto ha imposto un limite di un tot giorni all'anno in cui si può affittare ai turisti, insomma, a visitatori temporanei. Questo ovviamente ha messo in ginocchio Airbnb in Giappone, proprio perché innanzitutto questo nuovo regolamento è entrato in vigore subito da un giorno all'altro e nessuno si era adeguato, quindi c'è stato il mese scorso mi sembra fosse cancellazioni di prenotazioni, ma decine di migliaia, insomma, ecco, una cosa mastodontica. Per cui sì, c'è anche appunto questo fondamentale fattore culturale di resistenza al nuovo e anche appunto all'aprire la propria sfera intima allo straniero, all'esterno, insomma, ecco, questo sicuramente. E quindi sì, è un fenomeno interessante da registrare, perché credo che in nessun altro paese al mondo dove queste aziende sono arrivate hanno incontrato una delle difficoltà del genere, ecco.
Ed ora direi invece di passare a quello che, se volete, sta diventando una sorta di sottorubrica. Esatto, una sottorubrica all'interno di la Sindrome Inumaru. E tra l'altro poi, avendo, come dire, l'opportunità di avere degli ospiti di un certo livello che riescono ad apportare con la loro sensazioni, punti di vista, a questo punto Giunco, ti tocca anche te la domanda. Il tuo punto di vista sulla Corea del Nord e il quadro asiatico?
Il mio punto di vista sulla Corea del Nord?
Soprattutto perché, diciamo, te lo chiediamo perché sappiamo che tu sei stata lì, hai fatto quel pezzo bellissimo sempre per Internazionale, che poi è stato ripreso anche da parecchie riviste
l'avevamo già citato e l'avevamo messo come link, comunque lo riporteremo come link all'interno delle note dell'episodio, perché era veramente un articolo bello,
molto bilanciato, quindi in quanto persona informata sui fatti.
Diciamo che appunto della Corea del Nord si sa, della Corea del Nord, cioè del paese e di come vivono i nordcoreani, si sa poco, ma in realtà si sa sempre di più, nel senso che negli ultimi anni sono aumentati i giornali, i siti di informazioni, i siti di analisti, di specialisti che raccolgono anche testimonianze di nordcoreani che sono usciti dalla Corea del Nord, raccolgono i contributi di giornalisti che frequentano il paese, nel senso che non che ci sia una maggiore apertura rispetto al passato per i giornalisti, perché appunto non è mai facile avere un visto per la Corea del Nord, se non in occasioni speciali, come può essere stato per esempio il congresso del partito di 2 anni fa, oppure anniversari importanti in cui il governo nordcoreano apre, invita i giornalisti stranieri, la stampa straniera, perché vuole un pubblico internazionale per mostrare quello che vuole mostrare, ovviamente. Che cosa penso della Corea del Nord? Penso che spesso, anzi quasi sempre, si parla della Corea del Nord in termini geopolitici, geostrategici, si parla di appunto degli incontri tra i leader, si parla delle sanzioni, poi ovviamente c'è tutta la parte dello strano ma vero, delle assurdità che vengono raccontate, no? della Corea del Nord. Però ecco, si fa fatica a pensare alla Corea del Nord come a un paese, con delle persone, con una popolazione di persone che vivono, che la mattina si alzano, escono di casa, insomma vanno a lavorare e la domenica si riposano al parco, ecco, insomma. E questo appunto spesso viene omesso, viene dimenticato, e quando si parla, per esempio, si dice ci sarà la riunificazione, ci sarà la guerra, i nordcoreani, è giusto o non è giusto, servono o non servono le sanzioni, ci si dimentica che poi tutto questo ha conseguenze su 25 milioni di persone e che per esempio alla vigilia con l'inizio dell'anno è cominciato questo disgelo, chiamiamolo così, tra la Corea del Nord, la Corea del Sud e soprattutto gli Stati Uniti. Appunto, lo scenario che più ottimistico e che i più ottimisti si auguravano era appunto la denuclearizzazione della Corea, cioè la rinuncia da parte di Pyongyang del nucleare, in cambio però di garanzie per il regime. Ora, sicuramente questo è uno scenario che dal punto di vista della sicurezza internazionale, asiatica in particolare, è importante, sarebbe importante raggiungere un obiettivo che sarebbe importante raggiungere, però è anche vero che c'è una b-side, diciamo, una conseguenza, cioè che si garantirebbe a Kim Jong-un, che ha poco più di 30 anni, di rimanere al potere, cioè in cambio di appunto una pacificazione della regione asiatica, si darebbero a questo dittatore garanzie che difficilmente porterebbero a un'apertura in stile cinese, nel senso che Kim Jong-un, il regime dei Kim, si regge sulla totale chiusura del paese, sulla totale appunto chiusura dei confini per i nordcoreani, cioè l'idea che la Corea del Nord possa, con uno sviluppo economico accompagnato da Pechino, accompagnato dalla Corea del Sud, dalla fine delle sanzioni, che possa anche accompagnarsi a uno sviluppo in termini di diritti civili, diritti umani fondamentali, e questo è tutt'altro che scontato, insomma. Quindi sì probabilmente sì, ai nordcoreani si garantirebbe una vita migliore in termini economici, in termini di sussistenza e una migliore alimentazione probabilmente per tutti di quella che a cui possono avere accesso oggi. Però ecco, l'idea di essere governati ancora per decenni da un dittatore forse non è proprio il migliore degli obiettivi, ecco, da sperare, però ecco questo, insomma, intanto questo.
D'altro canto, sperare che rinunciano alle armi nucleari non è un'utopia, cioè
no ma certo, questo
a parte, si è visto tutta la fine che hanno fatto tutti i dittatori che non avevano armi nucleari, quindi dal punto di vista strategico le mosse che ha fatto
e di deterrenza anche,
sì, è corretto, adesso c'è un'arma nucleare, adesso che
sì, no, questo questo escluso, e molti analisti sono stati accusati di essere troppo pessimisti, perché alla vigilia del 12 giugno, cioè del summit tra Trump e Kim Jong-un a Singapore, appunto lo scetticismo, ma dal mio punto di vista regnava, dal mio punto di vista giustamente regnava tra gli osservatori di cose nordcoreane. E lo si è visto adesso, l'altro giorno, il 6 e il 7 luglio, il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo è volato a Pyongyang in missione, la sua terza missione a Pyongyang quest'anno, tra l'altro, e in teoria per andare a intavolare un discorso sulla denuclearizzazione, perché cosa è successo a Singapore? Sostanzialmente non è successo niente, se non a livello di immagine,
Già
che
che non si
comunque
sono
è
menati, non si sono
importante.
fermati.
No, no, certo, a livello di immagine comunque importante, è stata una grande photo opportunity, è stato un summit che non è stato preceduto da una preparazione adeguata, per intavolare un vero discorso sulla eventuale denuclearizzazione, che sono d'accordo con Marco, non è nei piani di Pyongyang, però perlomeno su una moratoria, su appunto un congelamento degli esperimenti, dei test missilistici, degli esperimenti nucleari, così, una pacificazione concedendo a Pyongyang di mantenere il suo deterrente, appunto il nucleare. E questo secondo me è insomma, lo scenario in cui, che si può sperare. In realtà non è quello che vogliono gli Stati Uniti, perché appunto Mike Pompeo è andato per intavolare per cominciare un percorso verso un accordo sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. In realtà se n'è andato, a suo dire, soddisfatto, ma un po' con le pive nel sacco, nel senso che a Pyongyang, i nordcoreani e Pompeo hanno parlato chiaro. C'è da dire che non ha incontrato Kim Jong-un, ma diciamo i suoi
Pari, perché
emissari, ecco,
la
insomma,
sorella, se non
comunque.
sbaglio, la sorella, giusto?
La sorella, no, ha incontrato questo capo negoziatore sul nucleare del governo di Pyongyang. No, hanno parlato chiaro, cioè hanno messo sul tavolo appunto la verità, nel senso, che gli Stati Uniti da sempre sostengono che la Corea del Nord deve garantire una denuclearizzazione totale, immediata e verificabile. E soprattutto definitiva. Cioè vogliono tutto subito gli Stati Uniti. La Corea del Nord invece è di tutt'altro avviso. Loro vogliono che sono disposti a procedere verso una denuclearizzazione, però procedendo passo per passo. Io faccio una piccola concessione e voi, Stati Uniti, voi comunità internazionale, mi date qualcosa in cambio. Questo qualcosa in cambio ovviamente sono soldi, perché quello che la Corea del Nord adesso sta facendo e quello di cui ha estremamente bisogno Kim Jong-un per rimanere al potere è avviare risollevare l'economia, avviare un processo per risollevare l'economia. Perché? Semplicemente per il fatto che la Corea del Nord di oggi non è più quella di Kim Il-sung o anche di Kim Jong-il, nel senso che in qualche modo le informazioni nel paese entrano sempre di più e si diffondono sempre di più. I nordcoreani non sono più così, certo, rimangono in un isolamento anche informativo incredibile, però insomma. C'è più contezza di com'è il mondo esterno e una popolazione che comincia a avere consapevolezza di cosa succede fuori
È
rischia di essere
sempre
più
pericoloso, chiuso.
difficile da tenere a bada. Quindi, e soprattutto se deve scontare delle condizioni economiche appunto quasi da fame, ecco. Per cui assolutamente per Pyongyang è fondamentale sollevare l'economia, e in questo ha Pechino dalla sua parte, perché è chiaro che, ecco, uno dei risultati, forse insomma uno dei pochi risultati di questo disgelo tra Stati Uniti e Corea del Nord e di questo summit che c'è stato, è che ha creato un clima più disteso in generale, un clima più disteso in cui Pechino può permettersi di non far più rispettare le sanzioni che pur in Consiglio di Sicurezza ha firmato, le sanzioni economiche contro la Corea del Nord, per cui se prima chiudeva un occhio rispetto ai traffici transfrontalieri che comunque hanno continuato ad esistere, e adesso li chiude entrambi, insomma si volta proprio dall'altra parte. Ecco, questo sicuramente è avvenuto, la creazione di un clima favorevole alla ripresa della collaborazione economica tra Pechino e Pyongyang, questo sì. Per cui, insomma, che cosa adesso succederà è veramente poco chiaro, perché dal punto di vista dei negoziati tra Washington e Pyongyang c'è uno stallo forse anche insomma, pericoloso, perché non dimentichiamo che a Washington c'è un presidente, Donald Trump, che è tutt'altro che appunto che prevedibile, che apparentemente poi è razionale e sensato, quindi se fallisce questo suo piano di rinnovata amicizia con Kim Jong-un, non so che cosa potrà inventarsi, ecco.
Beh, anche perché poi essendo usciti unilateralmente dal trattato con l'Iran non è che diciamo far ben sperare dal punto di vista della Corea del Nord, a dire vabbè, ma tu non sei affidabile, quindi come posso appunto fidarmi?
Appunto, esatto.
Bene, direi Mazzo, a malincuore. Comunque Giunco, io te lo faccio ufficialmente quando vuoi ritornare si dice feed invece, su queste frequenze, ecco, usiamo sì. un termine radiofonico che nel nostro caso è fuori luogo, e ovviamente le nostre frequenze sono sempre aperte per te, per cui basta che bussi
ti ringrazio. Ma
verrai sicuramente richiamata, guarda,
assolutamente
sarà
sì.
sarà un piacere. Bene, grazie mille,
ringraziamo ancora Giunco Terao e soprattutto la mia spalla preferita, Marco Casolino.
No, la gobba, quale gobba? Alla, e ci sentiamo alla prossima, allora.
Ciao.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it. Email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.